In questa puntata speciale di Cinefax Podcast da Cannes, diciamo la nostra su Indiana Jones e il Quadrante del Destino, un film che direi non ha bisogno di presentazioni, appena visto dal nostro Dio Guardi qui al Festival di Cannes. E poi abbiamo sempre dal Festival Black Flies, Sean Penn e Ty Sheridan paramedici in una New York senza speranza. E infine Still, documentario sulla vita di Michael J. Fox scritto da lui stesso. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it. Ciao a tutti, io sono il fondatore, no, lui è il fondatore e direttore editoriale, animo e pilastro di Cinefax, Teo Yusufian, che è qui con me.
Ma ciao a tutti Paolo, stavi leggendo la scaletta praticamente, il copia e incolla che avevo scritto io e quindi è venuto a fare questa simpatica cosa, ma direi di non togliere troppo spazio,
no,
perché devi presentare un ospite.
È vero, io che... sono Paolo Cellammare e sono qui a parlarvi
no,
da Cannes.
Abbiamo un ospite oggi che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici non sentono da mesi. E probabilmente si sono dimenticati che voce ha.
Secondo me no.
Ormai no, secondo me no.
È incastonato nella memoria.
Come c'è stato il grande ritorno di Indiana Jones?
Abbiamo il grande ritorno dell'ometto tutto speciale, regista, sceneggiatore e soprattutto redattore della nostra testata. Ci fa concorrenza con il suo podcast Sul Divano di Ale, pasticcere, provetto e nemico giurato della nostra linea.
Infatti, e amante delle colazioni al bar.
Esatto, amante delle colazioni al bar. E stamattina ci ha portato pure le pastarelle. L'amabile... Alessandro Dioguardi.
Ma ciao, ho anche un nuovo titolo, adesso sono accompagnatore di due disagiati.
Sei il bastone della nostra vecchiaia.
Io vi voglio raccontare al volo che abbiamo incontrato per strada Mads Mikkelsen.
Ce l'abbiamo detto nella scorsa volta.
Sì, ma lo gli avete detto che io l'ho incontrato.
Sì, perché, vero. L'abbiamo detto.
Sì, che stavate parlando di Paolo che è ferrotranviere sexual.
No, stavamo prendendoti in giro che ci stavi portando a fare colazione, non si capiva dove.
E ci facendo i cori, loro facevano i cori da stadio sulla Croisette e io ero lì tipo sembravo Leone e il cano fifone quando inizia a fare
il cano
quello di Mortal Kombat, come facevi? Ero lì che tiravo la loro attenzione e loro sono andati dritti.
Allora, intanto prima di iniziare voglio ringraziare velocemente tutti coloro che sono venuti a salutarci durante la nostra lunghissima fila inutile, la last minute di Indiana Jones.
Vabbè, così male.
Sono state 3 ore piacevoli in compagnia vostra. Salutiamo Giuditta che è venuta a salutarci, la nostra ascoltatrice dalla puntata 0,
esatto.
Grandissima.
Salutiamo Federico.
Federico,
e non mi ricordo come si chiama l'amico di Federico,
e il suo amico fantastico.
E salutiamo anche i ragazzi che ci hanno fermato dentro il palais mentre stavo girando un video. E io ero lì che stavo girando un video per fare le stories, che siamo passati dalle segrete del palais. Paolo ci ha fatto fare un giro da sotto, dalle cucine. Sembrava un po' come il piano sequenza di Quei bravi ragazzi, quando c'è Ray Liotta che porta la moglie nel locale e passano da dietro, no? Ecco, abbiamo fatto più o meno lo stesso percorso. E arrivati al palais, gli ascensori, sono stato interrotto da uno che ha detto: ehi, ma Cinefax, ciao ragazzi. Ho detto: ah, ciao, come va?
È bello che si è riferito a te proprio come Cinefax.
Come Cinefax, sì.
È il tuo secondo nome.
Esattamente.
Tu sei il signor Cinefax.
Però grazie, è una figata perché effettivamente capita ormai quotidianamente ed è bello vedere.
È bello vedere.
Che ci volete bene, incredibile.
Esatto, e vi vogliamo vedere anche il 13 giugno a Milano al Notorious Gloria di Corso Vercelli, perché saremo lì per voi a fare la puntata 200 dal vivo, quindi.
Esatto.
Spero che veniate in tanti. Quanti siete venuti a sostenerci nella fila? Inutile dire.
Anche perché ormai esatto, c'è questo evento, si sa, è Notorious.
Bravo,
esatto. E sul sito di Notorious trovate i biglietti, quindi prenotatevi.
Basta
perché
cercare Cinefax live show puntata 200 e li trovate subito. Vedete le belle facce di mia e di Paolo nella locandina.
Esatto.
Non potete sbagliare.
Occhio che stanno andando a ruba, anche se li pagano, quindi non so perché questo modo di dire è un po', no, inconcludente. Però va bene, sbrigatevi perché finiranno i biglietti, quindi non volete rimanere senza, perché non c'è la fila last minute.
No, esatto, lì no.
Mi raccomando, sta andando a Aruba, non ad Aruba, sennò fa della fine di Marco Togni.
Ma mi ricordi perché lo invitiamo?
Per queste cose.
Sono 5 minuti che mi stavo dicendo, ecco perché era un sacco di tempo.
Ma invece no, è qui Alessandro perché è il, diciamo, la redenzione del nostro fallimento al last minute, perché lui Indiana Jones è andato finalmente a vederlo stamattina, fresco fresco, e quindi Vogliamo indugiare parlando del trailer di Killers of the Flower Moon che è uscito, droppato così a bomba ieri sera, o andiamo subito su Indiana Jones? No, dai, indugiamo.
Esatto, indugiamo, anche perché appunto il trailer è uscito ieri, noi eravamo in quella fantomatica coda sperando di entrare a vedere Indiana Jones. Sì. L'abbiamo visto prima malissimo sul telefono, con la luce sullo schermo, però ieri sera, poi ieri notte, quando siamo rientrati, ce lo siamo sparati.
Sul maxi schermo
che abbiamo qua in casa. E io mi sono emozionato tantissimo, trovo che abbia una fotografia meravigliosa firmata Rodrigo Prieto, che non è proprio il primo che passa e non è neanche il Prieto che passa, lo so che lo stavi per dire, Ale, ti ho voluto anticipare. E molto molto d'atmosfera, molto, insomma, do you recognize the wolf in these pictures? Do you see the wolf in these pictures?
Sì.
Com'è che,
beh,
che
sì,
cambia significato, cioè è un trailer di quelli belli, di quelli che ti dà l'idea del film senza raccontarti o mostrarti troppo, senza svelarti troppo della trama, ti fa entrare nell'atmosfera. Magari tutti i trailer fossero così.
È come si fanno i trailer bene, senza farti tutto il film in 2 minuti e 50 secondi.
Sai che mi ha fatto piacere vedere Robert De Niro al naturale così, dopo averlo visto in The Irishman, sì, che era un po', non l'avevo digerito tantissimo. E poi vabbè, c'è peraltro un DiCaprio quasi trasfigurato, cioè
ha preso qualche chiletto, dai,
ma non so se per il rose make up, magari in più fasi della sua vita, non si capisce bene. Potrebbe essere, perché però sembra quasi un'altra persona. Sono molto curioso, vabbè, chiaramente noi faremo il tentativo domani di entrare, abbiamo una strategia, quindi incrociate le dita per noi e speriamo di potervene parlare presto. L'altro trailer droppato clamoroso è il trailer, credo sia l'ultimo, il trailer finale di Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, cioè il nuovo film appunto di Tom Cruise nella serie Mission Impossible, e in cui ancora di più vediamo il delirio che hanno messo in scena anche questa volta. E beh, cosa gli vuoi dire? Tom Cruise corre.
Corre tantissimo.
Sì. Io inizio a supporre che usino il ringiovanimento digitale in tutto il film per Tom Cruise, perché sembra sempre uguale. Sono 3-4 film che è sempre uguale lui.
Ma lui è anche facilitato dal fatto che lui ha delle espressioni che sono di Tom Cruise, cioè nessuno fa le espressioni, quando anche nel trailer c'è il tipo che lo minaccia, lui ha quel modo di girare la testa e serrare la mascella, che proprio è suo.
È vero, lui recita con i muscoli della mascella.
Sì, cioè, lui recita con i muscoli facciali, è incredibile.
No, il muscolo mandibolare, quello al lato della mascella, lui lo gonfia, lo sgonfia e crea delle emozioni.
Crea delle emozioni.
Io credo di averlo già detto in puntate scorse, ma sono veramente fan della saga.
Sei veramente euforico.
Sono veramente euforico. È una, credo sia l'unica saga della storia del cinema che migliora con il passare del tempo, cioè se andate a recuperarvi, per quanto io adori Brian De Palma e John Woo, è vero che i primi due film hanno dato il via alla saga, ma ecco, se li riguardate oggi sono forse i più deboli, cioè
sì, è
col
vero.
Passare del tempo
è maturata,
cioè gli ultimi film sono una cazzo di bomba, cioè sono veramente fatti bene.
Ma più Chris... che altro è rimasto in linea con i tempi dell'azione, nel senso che l'azione si è spostata, è diventata molto più dinamica, adrenalinica, anche il modo di fare i combattimenti, e Mission Impossible ha seguito questa cosa, perché tipo la scena, tutti gli amanti dell'azione sanno a memoria la scena del bagno di Fallout, perché è bellissima.
Beh, certo,
la coreografia, cioè una roba, e tu fai porca miseria.
Eh sì, quando cosa, come si chiama?
Henry Cavill
che ricarica i pugni.
Tra l'altro lui aveva raccontato che quella cosa gli è venuta in quel momento, cioè non è stata preparata, pensata.
E l'altra sera io ho fatto un commento che tutti avete fatto, parbleu, perché io ho detto che per me 007 non ha mai attecchito, nonostante gli anni, ma Mission Impossible, per me è Ethan Hunt, è l'agente segreto.
C'ha dei toni questo trailer un po' da John Wick.
No,
ho trovato qualcosa. No, sì, delle scene d'azione un po' strizzalocchio a John Wick.
No, perché McQuarrie ha il suo modo di fare azione che si parla benissimo con Tom Cruise, che sostanzialmente ma lanciami da un grattacielo.
Esatto.
Il suo movimento.
Mentre... Christopher McQuarrie cerca di uccidere Tom Cruise ogni volta.
No, è Tom Cruise che cerca, tutte le volte senti e fa: "Senti, ma perché? Secondo me nella parte 2 qua c'è stata la moto col trampolino, la parte 2 c'è il monopattino. Secondo me parte 2 si lancia okay. Con un monopattino."
Ma infatti io mi sto chiedendo da qualche film, da quando lui si è appeso all'aereo che decolla, che ogni film sposta l'asticella, no? Cioè fa una roba più fuori di testa. Questa volta c'è la questione, il famosissimo, è già famosissimo da un anno prima che uscisse il film, lo stunt della moto dove lui si lancia nel vuoto col paracadute, mi sembra che l'abbiano girata una quarantina di volte, cioè una roba imbarazzante. Nell'altro film c'era lui che si lanciava dall'aereo col cameraman che lo riprendeva, anche lì ha fatto tipo 120 lanci. Ma siamo al penultimo film.
Sì.
Nell'ultimo
io ho sentito una voce.
Cosa fa?
Dallo spazio.
No, ho sentito una voce che pare Christopher McQuarrie abbia proposto di fare questa scena in cui lui si tuffa in una vasca d'acido. E pare che adesso Tom Cruise si stia allenando per
per sopravvivere.
Sì, perché deve tenere il respiro nell'acido per un tot di tempo. Vedremo, insomma, se ce la fa. Comunque, a questo punto parliamo di film, perché siamo qui per parlare di film. E abbiamo Dio guardi fresco fresco di Indiana Jones e il quadrante del destino. Vogliamo parlare? No, parliamo prima di Black Flies, giusto Teo? Che hai visto? Avete visto insieme?
L'abbiamo visto insieme. Allora,
parlane tu Teo, che così poi teniamo fresco Dio guardi per...
Vai.
O vogliamo parlare prima di Still? Parliamo prima di Still, questo documentario che è su Apple, no?
Ci possiamo agganciare a Tom Cruise.
Ah sì?
Perché in Still è pieno di scene di Michael J. Fox che corre.
Quando poteva correre.
Esatto, secondo me Tom Cruise poteva avere un rivale.
Sai che io sono tipo, ho il cuore spezzato per la storia di Michael J. Fox, che quando ero ragazzino era tipo il mio attore preferito. E questa cosa del... cioè noi ci dimentichiamo quanto lui fosse una mega superstar all'epoca, cioè lui è stato veramente... era il top del top quando poi insomma gli è stato diagnosticato il Parkinson ed è iniziato il suo un po' la sua uscita dalle scene dovuta alla malattia, ma il livello di fama e di successo che aveva in quegli anni era sproporzionato.
Sì, sì. E nel documentario questa cosa che trovate su Apple TV Plus, se lo volete vedere, traspare tantissimo, cioè una cosa che viene messa molto al centro ed è molto bello secondo me per una cosa, prima di tutto perché ti fa vedere con quale mentalità lui affronta questa cosa del Parkinson. Cioè lui non la mette neanche più di tanto, cioè è protagonista del documentario, però non è solo quello, al di là del fatto che lui si prende e la prende in giro, perché il titolo è Still.
Certo.
Ed è Still un po' perché il Parkinson ti fa venire i tremori, quindi non stai mai fermo e lui gioca su quello Still. Ma un po' anche perché parte tutto dal fatto che lui appunto fin da bambino non è mai riuscito a stare fermo, perché correva in giro, faceva disastri, era molto già dinamico, e i genitori facevano fatica con lui. E poi fanno vedere tutte queste scene lungo tutto il documentario, lui corre sempre nei film a quanto pare. E
che poi Still in inglese vuol dire sia fermo ma anche ancora. Quindi lui ancora fa cose, no?
Esatto, sì, è un po' per tutte e due le cose. E il documentario è molto interessante perché da un lato lui già dall'inizio dichiara no però non parliamo solo del Parkinson, sennò è patetico, ed si prende già molto in giro su questa linea, ma soprattutto grazie al regista trovano un bel modo per farti adorare il modo in cui ricostruiscono tutto il suo percorso, perché ci sono delle parti dove ricostruiscono la vita di Michael J. Fox, dei momenti specifici. Però gli attori che interpretano lui, Woody Harrelson e altri personaggi, non si vedono mai in volto. Vengono sempre inquadrati o di spalle o in modo tale che non li vedete in volto, perché poi quando fanno il raccordo con i footage o le scene che prendono dai film veri, reali, tutto combacia. Quindi se lui sta andando in un posto ed è vestito in un determinato modo, un determinato taglio di capelli, viene rispettato nella rimessa in scena, magari la macchina fa uno stacco per vedere la sua inquadratura ed è preso un inquadratore da un film dove è vestito esattamente in quella maniera lì.
Grandissima idea.
Ed è fichissimo perché dà un non hai mai lo stacco, è sempre un tutt'uno, oltre a tutti i momenti in cui lui guarda in camera e parla, ed è molto 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 bello, e parla appunto di come è diventato famoso da bambino, chi lo ha spinto, chi non lo ha spinto, delle difficoltà che ha avuto, come da casa Keaton poi è esploso ed è diventato quello che era. È davvero molto bello. Se come Paolo, che io condivido, io da bambino il mio miglior amico era Michael J. Fox, perché io lo guardavo ovunque, Ritorno al Futuro, Casa Keaton, cioè...
Sono molto curioso di vedere questo documentario.
Gli volevo proprio bene, poi ho visto anche avanti, quando ha fatto Spin City, io l'ho visto ovunque, Sospesi nel Tempo, l'ho sempre seguito. E quindi gli vorrete tanto bene. Se lo conoscete poco, perché magari di lui avete visto solo Ritorno al Futuro,
o avete visto solo Voglia di Vincere,
o Voglia di Vincere o non avete...
Il Segreto del Mio Successo,
il segreto, stavo per dire
bellissimo,
quello,
Sospesi nel Tempo,
l'ha già nominato lui. Se cosa stai facendo? Se sei distratto,
sto facendo la cover di questo podcast,
ma non ce ne frega niente,
sito. Se no, che lo devi pubblichiamo dire?
Se devi vantare che sei distratto,
tu mi dici cosa stai facendo e ti rispondo, scusami.
Quindi Still è approvato.
Sì, approvatissimo. Vi farà sorridere tanto, perché ecco, lui lo dice, non voglio che sia patetico il documentario, vi farà tanto sorridere, vi farà ricordare tante cose, vi si farà scoprire tante cose su di lui, che è un personaggio meraviglioso, e soprattutto dà un esempio incredibile su come lui approccia la malattia, perché lui ha moglie e 4 figli, e i figli non è che li ha avuti a 12 anni, certo. Li ha avuti già, e veramente da ammirare, da guardare, un esempio.
Bene, sarà una delle prime cose che guarderò tornato da Cannes. Ma visto che siamo a Cannes, parliamo di Black Flies, che è un film con Sean Penn e Ty Sheridan. Ora, come sapete, i film che noi vediamo a Cannes, di cui vi parliamo, non si sa di preciso, tranne alcuni, esattamente quando arriveranno in Italia, no? Indiana Jones si sa perché è annunciato, quello di Scorsese anche, ma tipo ci è capitato l'anno scorso di vedere il film di George Miller, 3000 Years of Longing, e non è ancora uscito in Italia e pare che uscirà solo in home video.
Sì, mi sembra il 21 o il 23 giugno.
Che roba brutta.
Cioè, che è stranissimo, è una cosa proprio strana, perché è un gran film con Idris Elba, Tilda Swinton, di George Miller, super atteso. Bellissimo, tra l'altro il film non è un brutto film, e non ha avuto spazio in un panorama cinematografico di quest'anno, che secondo me spazio gliene poteva benissimo riservare. Casi della vita, casi del mondo del cinema, ma chissà se Black Flies arriverà presto nelle nostre sale. Cosa ne dici, Teo?
Allora, ne dico che è un film diretto da Jean-Stéphane Sauvert, che io per mia somma ignoranza non conoscevo, ambientato a New York, dove abbiamo i protagonisti paramedici, e quindi vediamo Sean Penn nei panni del vecchio e navigato paramedico che ne ha viste di tutti i colori, con una vita privata difficile, orari impossibili, notturni, non riesce a conciliare vita privata e lavoro, e il novellino Ty Sheridan, che molti di voi ricorderanno come protagonista di Ready Player One, che entra appunto in questo mondo per la prima volta, sta studiando perché vuole diventare medico, sta facendo tutto un percorso e non ha bene idea di che cosa lo aspetta. Oltre a loro due c'è un Michael Pitt abbastanza particolare, se ve lo ricordate per...
È tornato Michael Pitt?
The Dreamers, qua lo...
Io me lo ricordo per Boardwalk Empire.
Anche, ma qua lo vediamo che si è bulkizzato, nel senso è...
Ingrossato come una bestia.
Ingrossato, con le braccia al doppio di quello che mi ricordavo, e la faccia anche.
Io ho pensato al cantante dei Limp Bizkit.
Sì, è un po' Fred Durst. Con questo cappellino al contrario, è un po' Fred Durst.
Il cantante dei...
Mi sono impallato tantissimo. Dei? No, non lo dico più, basta, mi avete messo in soggezione.
Limp Bizkit.
Allora, il film parte con la dinamite, nel senso che ti senti in un frullatore di qualunque cosa, perché tra ritmo, montaggio, fotografia, il lavoro sul sonoro che c'è, che è una roba che ti riempie il cervello, cioè fai veramente fatica a capire che cosa stia succedendo, perché siamo immediatamente messi di fronte a una situazione notturna, quasi tutto il film è girato di notte, in questa zona, comunque loro fanno i paramedici in una zona di New York di quelle disperate, di quelle proprio tipo Skid Row a Los Angeles, per dire. Non mi ricordo se viene specificata nel film la zona di New York dove sono loro, forse sì, ma me lo sono dimenticato. Comunque una di quelle dove comunque appunto la disperazione e la povertà fanno da padrona, e di conseguenza rapine, scippi, sparatorie e quant'altro, quindi insomma le ambulanze continuano a passare avanti e indietro. E la prima scena apre subito con un ragazzo che sta perdendo la vita perché è stato come si dice, è stato colpito da vari proiettili. Quindi subito sangue, disperazione, delirio.
Molto crudo, quindi.
Ultra crudo. E vieni buttato dentro subito questa cosa, che però a mio avviso poi, vedendo tutto il film, rimane una delle rimane la cosa bella del film, nel senso questo approccio molto, molto crudo, molto violento, l'utilizzo del montaggio, il lavoro sul sonoro, sui suoni, il sound design, che a un certo punto veramente fai da quasi fastidio, cioè da, soprattutto in sala dove c'è l'audio della sala, è una cosa che ti riempie il cervello a un certo punto e ti mette nelle loro condizioni, perché, parentesi personale, io ho fatto l'obiettorio di coscienza quando, lo so, sono anziano, ai tempi quando c'era il militare obbligatorio ho scelto di fare l'obiettore e ho lavorato per un anno sulle ambulanze a Firenze, quindi io tutti i giorni facevo i codici rossi sulle ambulanze e ne ho viste di tante di cose brutte, sangue, persone rotte nelle peggiori modi, e hai a che fare anche con la morte, comunque, con le persone che perdono la vita, e non è facilissimo se non lo hai scelto proprio tu, ma credo anche per chi lo abbia scelto, cioè non è una cosa alla quale ti abitui facilmente. Il film ti mette di fronte a questa cosa, mi ha fatto ricordare determinati momenti, però non va molto oltre, nel senso che i due personaggi protagonisti diventano un po' dei cliché a un certo punto, cioè vedi il classico vecchio navigato che non riesce a venire fuori dalla sua vita, il ragazzino problematico che non riesce ad affrontare quello che gli sta capitando. Parte molto bene questo film, però si così, sì, non lo so.
Il contesto è quello che fa il film, poi il
bravissimo.
Resto è...
Sì, assolutamente. Gran mestiere da parte di Sean Penn, però io parlo da fan di Sean Penn, a me piace sempre lui. Molto in gamba Ty Sheridan, anche se il personaggio è un po' quello che è.
Stereotipato.
Più che stereotipato, non ha tanti lati, non ha tanti, come si dice, tanti strati.
Sfumature.
Ecco, tante sfumature. È un po' quella roba lì, rimane un po' lì. Interessante appunto il personaggio di Michael Pitt, perché è una cosa fuori dal normale, cioè ultra cinico, cattivo, fastidioso, provocatorio. Però il film secondo me si spegne a un certo punto, cioè perdi anche un po' di interesse, perché tanto non... non è che te ne freghi più di tanto di vedere che cosa succederà, e soprattutto il lato negativo per quanto mi riguarda, non so se Ale sarà d'accordo, chiaramente vedendo la vita e il lavoro di questi due paramedici, tu durante il film hai a che fare con i loro casi, cioè insomma i loro momenti in cui viene chiamata l'ambulanza e loro devono andare sul posto a salvare la vita o a migliorare le condizioni di salute di qualcuno, e tutti questi casi continuano a peggiorare uno dopo l'altro. Durante il film tu vedi che diciamo il paziente successivo sta in condizioni notevolmente peggiori del paziente che hai visto prima, e questa cosa continua e sembra a un certo punto una provocazione da parte degli sceneggiatori o del regista, come per dire guarda cosa ti faccio vedere adesso, ah prima ti sei sconvolto, ti sei inorridito, non ma è... questo è peggio,
non hai visto niente,
esatto, e questo
bello, però
è ancora peggio. Sì, però è un po' insistita la cosa, cioè e risulta quasi parossistica a un certo punto,
una tipo discesa all'inferno.
Sì, però a un certo punto da una parte ti fa quello che mi era successo personalmente e che credo succeda a chiunque lavori o abbia lavorato sulle ambulanze, magari chi ci ascolta, tra chi ci ascolta c'è qualcuno che lo fa, a un certo punto ti viene per forza un cinismo clamoroso dentro, proprio per salvaguardia di te stesso, per autoconservazione, perché se empatizzassi con tutti quelli con cui hai a che fare diventi pazzo. E nel film più o meno da spettatore a un certo punto succede la stessa cosa, cioè tu vedi sempre più sangue, sempre più robe brutte, che alla fine le ultime due dici vabbè sti cazzi. Questo passaggio però il personaggio giovane del film non lo fa, e questa cosa mi ha un po' stupito. cioè non passa mai dal... rimane sempre un po' indietro, no? Sempre un po' verginello, tra virgolette, della situazione. Non lo so, è un film che appunto è iniziato che mi piaceva parecchio e poi è andato a spegnersi pian pianino, non lo so, un'occasione un po' buttata via.
Ho capito. Beh, visto che...
Ale,
che...
hai qualcosa da aggiungere, visto che l'abbiamo visto insieme?
No, sono super d'accordo. Io solo una cosa, a un certo punto ho pensato, secondo me questo film fatto da Michael Mann viene meglio.
Beh, sì.
No, mi ha fatto...
Ah, perché aveva quei toni la notte, l'ambulanza, il neon, quel tipo di città, e dicevo, secondo me lui avrebbe incanalato meglio il significato del film, perché qua il regista si perde anche in cose che, secondo me, a livello di tono ogni tanto fanno un po' fuori, ecco.
Ok, visto che abbiamo parlato di soccorritori, ci teniamo a mandare un pensiero a tutti i nostri ascoltatori in Emilia Romagna, visto la situazione, quello che sta succedendo, insomma, la terribile alluvione e tutto quello che stiamo vedendo noi anche qui da Cannes stiamo seguendo sui siti, eccetera.
Sì, infatti.
Purtroppo
qua ci è arrivata un po' indifferita la
sì
cosa.
Siamo stati un po' presi da mille cose, però ci teniamo a mandarvi il nostro pensiero e anche e soprattutto ai soccorritori, perché insomma dietro ogni catastrofe di questo tipo ci sono tante persone che lavorano e che chiaramente hanno bisogno del nostro supporto, quindi il nostro pensiero va a loro, va a voi che insomma non ve la state passando bene in questo momento e insomma incrociamo le dita, teniamo duro. Ed è giunto il momento adesso di parlare del film più atteso degli ultimi giorni.
Diciamo così. Forse uno dei film più attesi del festival e uno dei film più attesi dell'anno, possiamo dell'anno, dire.
Sì. Innanzitutto c'è stato anche un premio, prima dell'inizio del film, è stato dato un premio alla carriera... Palma d'oro onoraria a Harrison Ford con Thierry Frémaux, il boss del festival, che col suo modo di fare sempre un po' sprezzante e cinico ha chiamato sul palco Harrison Ford, che tra l'altro era seduto vicino a parte James Mangold e il resto del cast, ma c'era anche Bob Iger, il presidente della Disney.
Esatto. C'era Kathleen Kennedy
dietro della
di loro
Lucasfilm.
C'era Martin McDonagh, che non si è cagato nessuno.
Sì.
Perché?
E vabbè, è stato un momento in cui Harrison Ford sembrava quasi commosso, dico sembrava perché lui di solito è un uomo di ghiaccio. Però insomma è arrivato alla sua età,
era un po' commosso,
sì, dai, 2000 persone gli applaudivano,
sì,
insomma.
Poi appunto è anche quell'ironia particolare che ha esercitato in quella bellissima serie che è Shrinking, dove lui fa una battuta riguardo al fatto quando invecchi la vita ti passa davanti agli occhi, poi indica lo schermo dietro di lui e fa effettivamente è quello che mi è passato, perché gli hanno fatto un video omaggio con tutti i suoi ruoli
sembrava di rivedere la mia vita, forse esatto. Sto per morire,
e quindi è un personaggio molto particolare. Poi a me fa ridere che Frémaux è un po' lo zio ubriaco che fa il brindisi imbarazzante, perché ha un modo di presentare che inizia a dire delle robe e lui dice no zi fermati, e lui continua,
cioè, lui va sempre a braccio, non ha niente di scritto
e fa bene.
Ha presentato Bob Iger dicendo abbiamo anche qui
il CEO, quello che è il suo titolo,
abbiamo il CEO o quello che sei della Disney, insomma quello che sei adesso.
Ma
perché lui distrugge tutte le, come si dice, tutte le
strutture,
le impalcature, tutte queste cose, e lo fa a Cannes.
Esatto.
Che è il festival cinematografico più importante, più istituzionale del mondo, più elegante, più eccetera, ma ha un presidente che è completamente da un'altra parte, cioè sì, io adoro
bellissimo,
questa cosa.
È bellissimo.
Perché smonta un sacco di strutture.
Ma parliamo del film,
parliamo del film.
Okay, siamo curiosi.
Allora, io parto dicendo quello che ha detto Spielberg, ovvero lui ha detto, come sua reaction al film, ha detto pensavo di essere l'unico... in grado di fare questo tipo di film, invece c'è qualcun altro che lo sa fare, perché effettivamente Mangold, che ha un'eredità molto pesante da prendere in mano, perché comunque Spielberg con Indiana Jones ha inventato uno dei personaggi più iconici della storia del cinema e ha fatto alcuni dei film che sono nel cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo, raccoglie un'eredità pesante anche perché deve chiudere questo personaggio, anche perché Harrison Ford, al di là delle sue battute, però ovviamente non è eterno e quindi non potrà continuare a fare altri Indiana Jones per mere questioni anagrafiche, però deve chiudere la saga e per me lo fa molto bene, con delle scene d'azione che non c'è bisogno che lo ribadiamo, l'abbiamo già visto in Logan, l'abbiamo già visto in Le Mans 66, lui è in grado di gestire questo tipo di scene, ma soprattutto ha molto rispetto del personaggio che è celebrato, che è riportato in scena in una maniera molto intelligente, collegandosi anche bene al Teschio di Cristallo per eventi e altre situazioni.
Che non so se sia un lato positivo.
No, cerca di mettere un po' una pezza a cosa Teschio di Cristallo aveva pensato.
Io l'avrei ignorato,
e
ma
che
vabbè,
magari non era il caso di portare avanti o qualsiasi altra cosa. Però ecco, posso dire che è un film che gli amanti di Indiana Jones secondo me apprezzeranno tantissimo, perché è proprio Indiana Jones, non c'è molto altro da dire. E Phoebe Waller-Bridge si inserisce molto bene, secondo me, come personaggio. Mi è piaciuto molto, anche perché gli hanno creato un bel raccordo per entrare nella storia. E c'è anche una grande passione per uno dei pallini di Indiana Jones, cioè la poco simpatia verso i nazisti. Questa cosa,
che strano è quest'uomo.
Questa sua poca simpatia è portata avanti molto bene. C'è un Mads Mikkelsen molto interessante anche questa volta, seppure in un ruolo che non lo sfrutta tantissimo, diciamo la verità. Lui è un po' sì, non è sfruttato al massimo delle sue capacità, diciamo. Se vi aspettate che lui abbia una parte molto interessante come cattivo, no, è molto relativa, molto da cattivo di Indiana Jones, che non è mai il fulcro. La cosa bella di Indiana Jones è che si tende a dire: ah, tanto quanto è grande e cattivo, è grande l'eroe. In verità Indiana Jones è sempre più al centro.
È
dei
vero,
suoi,
sai, non ci avevo mai fatto caso, però hai ragione.
È sempre più che comunque, poi sì.
Però comunque ha dei bei, perché forse non ha proprio il cattivo nel
ha
film.
Ha dei cattivi.
Dei cattivi che però sono anche, no, però pensa anche a Belloc nel primo. Sì. Ci sono vari personaggi che sono antagonisti, ma sono quasi dei comprimari.
Sì, esatto. Secondo me hanno fatto un gran bel lavoro. Ford è anche ringiovanito molto bene, è stato molto emozionante la prima volta che è entrato in scena.
Il digital de-aging,
hanno fatto un buon lavoro sotto questo punto di vista, e secondo me i fan della saga lo apprezzeranno, proprio quello che uno si può aspettare da questo tipo di film. Poi magari qualche siciliano si arrabbierà, anche se hanno fatto un bel favore alla bellissima cittadina di Cefalù, che è protagonista di alcune scene, che è ripresa molto bene e che dimostra che le nostre città possono essere anche protagoniste di film di questa magnitudo. Però nel film è spacciata per un altro posto, e quindi no, tanti siciliani diranno: americano, però loro lo fanno sempre anche con le loro città, quindi
ci sta.
Quindi è un po' così che funziona, non ve la prendete. Però no, andate a vederlo, perché è veramente emozionante. Quale sia la vostra generazione, che siate quelli che l'hanno conosciuto con il Teschio di Cristallo perché eravate bambini all'epoca, o che l'avete conosciuto quando
con quelli belli,
con quelli belli, secondo me se lo andate a vedere vi scalderà un po' il cuore, perché non ha quella voglia eccessiva di fare omaggio ogni 6 secondi,
non è quel
tipo di fanservice che ogni 2 secondi ti butta in pasto qualcosa.
Quindi
ti butta in pasto delle cosine, però più che altro cerca di portare avanti la storia che vuole raccontare.
È un giusto addio al personaggio.
È un giusto addio, secondo me è un giusto addio al personaggio. Sì.
E tu sei tornato a casa, cioè qui, fischiettando, canticchiando il tema di Indiana Jones?
Vabbè, assolutamente sì.
Allora vuol dire che funziona.
Fomenta un po', perché ti porta proprio il mito di Indiana, che è forever Indiana Jones.
Quindi in Italia uscirà a giugno, no? Mi pare 28 giugno, contiamo i giorni. Cazzo, l'hai visto più di un mese prima, eh? Bastardo.
Vabbè, siamo qua apposta.
Noi siamo stati 3 ore in fila e non siamo riusciti ad entrare. Vabbè.
Io ho buggato il sito degli inviti e...
E ce l'hai fatta. E siamo fieri di te. Bene, con questo si conclude. Ma prima di concludere, vi ricordo che il 13 giugno vi vogliamo tutti lì. Quindi comprate questi biglietti maledetti e venite, perché abbiamo in serbo per voi e anche in croato delle sorprese fantastiche.
Ma perché mi rubi le battute brutte?
Perché ti ho visto che ti avvicinavi. Ho detto, questa non gliela faccio dire.
Sono io quello delle battute brutte. Abbiamo i personaggi.
Tu sei un serbo della gleba.
della gleba. se sono un serbo.
Vabbè, scusa.
E se invece non riuscite a venire dal vivo per godere di questa fantastica puntata 200 live show con un sacco di sorprese, potete magari decidere di sentirvi un po' vicini a noi supportando tutto il nostro progettone andando su www.gliamicidicinefx.it e dando pochissimo al mese, per noi diventa tantissimo. Entrate in questo fantastico mondo con un po' di contenuti esclusivi, top 8, sondaggi dedicati solo a voi e soprattutto il magico gruppo Telegram dove potete chiacchierare con i fan del cinema.
Che bello.
E di Cinefx tanto quanto voi.
Fantastico. Quindi ci ascoltiamo nel prossimo segmentino da Cannes, che insomma spero che vi non voglio dire non gufarcela.
Non lascia stare niente, ecco. Non dico niente.
Voi ascoltate, vi date.
Non c'è l'omino della censura qua.
Non c'è il tastino.
David Paul, no, Paul.
Oggi siamo in ristrettezze.
Non abbiamo i personaggi.
Abbiamo due microfoni marci una camera, vedeste come siamo.
Posso fare la vocina del
non lo fa, non fa cacare. Allora, un saluto dal milanesino imbruttino.
Ciao me.
Un saluto da Alessandro Re di Vivo, Dio guardi.
Ciao e viva la Cremonese.
Questa è una storia
non
per una prossima,
mai,
per
una per prossima, prossima.
È un inside joke questo.
E un saluto anche da me, Paolo Celamare, che ora andrò a montare in testa e in coda le sigle perché non ho la console per metterle,
ecco.
Direttamente.
Viva il cinema! Woohoo!
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.